Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Benvenuti in questa nuova puntata di The Talk of Us, il nostro specialissimo spoiler special su The Last of Us, la nuova serie HBO, e in particolare sull'episodio 3, Long Long Time. Che cos'è uno spoiler special? È un podcast in cui andremo a sviscerare nei più, diciamo, minimi dettagli quello che succede nell'episodio appena, insomma, uscito su della nostra serie preferita del momento. Quindi, se non l'avete ancora visto, vi avverto che spoilereremo. E quindi vedetelo e poi tornate ad ascoltarci. Sono qui con Teo Yusufian, che è ancora un po' sconvolto dall'episodio di questa settimana.
No, non com'è? È che sono sconvolto, io sono rimasto annichilito, sono rimasto annientato.
E non sei l'unico.
È stata... Beh, intanto ciao a tutti e ciao a tutte. Non so veramente che cosa dire, non me l'aspettavo, ma adesso ne parliamo con ordine, per quanto si possa fare ordine dopo una cosa del genere. Io non lo so, sai che veramente ho... Credo che farò fatica a parlarne in questa puntata.
Questo potrebbe essere uno degli episodi di televisione più belli dell'anno, secondo me.
Ma io mi spingerei anche un po' in là, anche al di là dell'anno.
Allora, intanto ci tengo a consigliare a tutti coloro che ci ascoltano e che capiscono la lingua inglese, il podcast ufficiale di The Last of Us, in cui Neil Druckmann e Greg Mazin analizzano e, diciamo,
cioè, facciamo pubblicità alla concorrenza, Paolo,
no,
va bene, certo.
se non capite l'inglese, noi poi vi faremo un riassunto nella puntata, che l'ho ascoltato, okay. Ho ascoltato le puntate, ho trovato un sacco di spunti interessanti, soprattutto su quello che sono i retroscena di come è stata adattata la serie dal videogame e di come sono state fatte alcune scelte. E la cosa buffa è che in più di un'occasione Neil Druckmann cita Vince Gilligan, e in particolare il fatto che da Vince Gilligan ha imparato come la possibilità di una serie, di una narrazione seriale, permette all'autore di avere tanti nuovi inizi e quindi all'inizio di una puntata anche di decidere di spiazzare lo spettatore, come è stato fatto nei primi due episodi, per poi comunque andarsi a ricollegare e a illuminare quello che, insomma, non si è capito all'inizio, andando avanti nell'episodio. Questo caso dell'episodio 3 è un po' bizzarro, perché l'episodio si riallaccia all'inizio al finale della puntata precedente, quindi vediamo Joel ed Ellie da soli
che si incamminano a 10 miglia da Boston, che sì. Ho letto oggi che la cosa ha creato le solite inevitabili polemiche, a partire da Stephen King, che ha detto è impossibile che quello sia a 10 miglia da Boston. Ma che cazzo te ne frega? Non devi stare a guardare... Vabbè.
Non essendo mai stato a Boston, per me era credibile.
Sì, al di là di quello, chi se ne frega? Cioè, ti sta raccontando una cosa.
Okay. In questa parte qui c'è un dettaglio molto interessante, e cioè il fatto che Ellie, a un certo punto, dice a Joel di non incolparla per la morte di Tess, cioè dice quello che le scelte che hai fatto le hai
fatte
tu.
Infatti è stata una tua scelta, nessuno ti ha costretto a fare quello che stai facendo, quindi
non darmi la colpa. Però palesemente non ci crede, cioè nel senso,
esatto.
Glielo leggi in faccia, che e anche qui è Bella Ramsey, ha un'espressività eccezionale e fa, secondo me si accoppia perfettamente con Pedro Pascal, che ha sempre quel velo di tristezza in qualsiasi cosa lui metta in scena.
Ma io ho notato anche tra di loro, in questo scambio iniziale, che entrambi riescono a recitare due cose diverse con la voce e con il viso.
Sì, esatto, è proprio quello che intendevo.
Perché lei sta dicendo una cosa, ma in realtà glielo legge in faccia che non la pensa così. E lui le risponde, ma gli legge in faccia che non la pensa così. Eppure Sono bravi, che gli dici.
E poi quando lui le spiega le regole, fa ok, vieni con me, però stai le mie regole, le spiega tutto e poi fa ripeti e lei non ripete le stesse parole, perché comunque lei ha sempre questo atteggiamento di ribellione, no?
No, lei semplicemente riassume con quello che dici tu, si fa quello che dici tu.
Sì,
basta. A posto, andiamo, così. Andiamo.
E di lì poi subito switcha e ritorna la Ellie curiosa, che non ha mai visto il mondo, trovano l'aereo, ti fa capire che quanto è il distacco tra la nostra realtà e quella che ha vissuto lei, perché per lei è tutta una sorpresa, è tutta una scoperta. E poi c'è questa bellissima transizione, cioè bellissima nel senso inquietante, ma toccante, tra il tessuto del cadavere che trovano nella fossa. Vabbè, sì, Joel diciamo che fa un riassunto un po' su quello che sono le ipotesi della pandemia.
Se
no?
Posso, quella non mi è piaciuto come momento. Era il primo momento in assoluto che non mi è piaciuto della serie.
Troppo spiegone.
Però dopo arriva una roba che vabbè. Sì, esatto, è proprio il classico spiegone dove un personaggio spiega le cose all'altro, ma in realtà le sta raccontando a noi spettatori. Tra l'altro di cose che bene o male abbiamo visto, quindi
sì, era un po' gratuito.
Un po' così, un po' ridondante.
Però
non lo so.
Conferma la teoria che avevamo, di cui avevamo parlato settimana scorsa, cioè del fatto che deve essere stato il grano, no? Quindi vabbè, non serviva. Sono d'accordo con te, non serviva, però non era neanche, diciamo, un'esposizione di quelle brutte brutte, perché comunque lei non le sa queste cose e quindi è relatable, no?
E poi vediamo
questo salto indietro.
No, aspetta, c'è prima il momento in cui c'è un altro salto, ovvero Ellie che salta in questo sotterraneo dove Joel ha nascosto le armi, che all'inizio non le trova. E anche qua mi sono fatto un sacco di domande, nel senso, innanzitutto, che cacchio fai? Cioè, va bene che hai 14 anni, ma insomma dovresti saperlo che non è un mondo così, dove
però
puoi andare in
nota,
giro a fare il cazzo che vuoi, anche se sei immune, insomma.
Nota una cosa, lei quando apre guarda, butta un sasso per vedere se ci sono reazioni,
sì,
da qualche parte.
No, e soprattutto per vedere quanto è profondo, credo.
E anche per quello. Quando entra dentro, la prima cosa che fa, posiziona il bidone per avere una via d'uscita rapida.
Sì, certo.
Quindi comunque ha un atteggiamento cauto.
Ha
nella
una,
sua
una forma mentis, esatto, volta a trovare subito la via d'uscita.
Nella sua incoscienza comunque si mette al riparo da possibili sorprese. E poi quando trova diciamo, l'infetto intrappolato lì, c'è quasi una sua curiosità. Cioè come quando un bambino trova un insetto, no, e lo punzecchia, quasi, viene da dire. Però
sì, ok, è vero, non l'avevo visto. Cioè, non ho proprio capito effettivamente come mai. È vero che sei, cioè, ok, sì, sei curiosa, sei quasi sicura che quello da lì non si muove. Sai che comunque sei immune, quindi comunque te la giochi un po' sul sicuro. Però non lo so, è strana sta roba, cioè che va lì, lo tagliuzza e poi.
Beh.
Ma anche il fatto di come lo annienta. Quindi mi chiedo, da ignorante quale sono del gioco, tu sai che questa frase io la dirò sempre in tutte le...
Perché
ormai l'abbiamo già...
Tra l'altro oggi non c'è Claudio con,
esatto,
noi,
non
che
c'è
è
il nostro
espertone. Settimana prossima tornerà e ci bacchetterà.
Esatto. Tra l'altro ero curioso di sentire la sua, visto la puntata, che so che è diversa dal gioco, ma appunto io, da ignorante del gioco, mi sono fatto un po' di domande, nel senso che noi abbiamo visto altri infetti venire colpiti dai proiettili, dalle cose. Invece lei questo qua lo fa fuori con il coltellino in testa. Quindi
non glielo
dipende
pianta nel cervello.
Ma gli altri anche gli sparavano in testa e questi andavano avanti lo stesso. Perché
no,
giustamente,
credo,
cioè,
che se gli
sei un fungo che governa, non è che... Cioè,
credo che, non lo so, mi pare che se in testa morivano. Non lo
dici?
So. Non vorrei dire una vaccata.
Vedi, Claudio...
Ma andiamo alla parte interessante dell'episodio. Quindi trovano questa fossa comune, scioccante vedere cadaveri sia di adulti che di bambini, e dicono che questi non erano infetti, erano,
esatto,
sani ed erano stati, diciamo, ammazzati per evitare che si diffondesse l'epidemia. Quando vediamo questo tessuto, salto nel passato, 20 anni prima.
Ci fa da gancio per portarci
questa donna col bambino, i militari che li caricano sui camion e gli caricano anche i bagagli, pur sapendo che li avrebbero ammazzati, no? Per non farli andare nel panico. E abbandonano la città e l'unico che rimane, la città su questo paesello, l'unico che rimane è questo pazzoide in un bunker, questo fissatone di armi.
Questo complottista esagerato.
Complottista, survivalist, come si dice, esatto, in italiano? Sopravvivenzialista. Non lo so. Comunque, questo personaggio bizzarro che prende possesso della città e sembra quasi che lui avesse già studiato tutto, cioè, anzi, senza
sì,
sembra.
Beh, sì, era abbastanza preparato a ogni
era
evenienza.
Era preparatissimo, non vedeva l'ora.
Esatto. Quindi e chissà quanti ce ne sono, tra l'altro, nella... nelle sperdute campagne statunitensi.
Chissà ci sono anche in
così.
Italia.
Magari qualcuno in meno, spero.
Comunque il nostro caro Bill si attrezza e crea la sua fortezza autosufficiente.
Che pian pianino si allaga, perché a un certo punto vediamo che ha proprio, cioè non è solo casa sua,
sì,
ma evidentemente il recinto è molto più grande. Tra l'altro sì, questa cosa, diciamo, che poi con il proseguire della puntata dà modo, se uno volesse proprio fare lo schifoso che mette il dito, che punta il dito sulle cose che magari funzionano un po' meno, mm-hmm, cioè lo vediamo che comunque va a riaccendere l'impianto a gas, lui fa il pieno di benzina al generatore per l'energia elettrica e uno dice ok, ci sta, va bene. Però insomma, 16, 18 anni, 20 mi sembrano comunque un po' tanti affinché che vada va avanti tutta quella roba. Cioè la benzina dopo un po', a parte che finisce, ma poi evapo, cioè non... Vabbè,
però
chi se ne frega,
sono
va bene.
Tutta la città per una persona sola, insomma.
Appunto, ma insomma.
Vabbè, comunque lui va a fare...
Comunque, sospensione dell'incredulità, chi se ne frega di questi dettagli.
Questo personaggio alquanto bizzarro, insomma, crea tutta questa... anche queste trappole, insomma, si attrezza ben bene e si fa la sua scenetta, lui è proprio contento, guarda le scene di violenza che vede dalle camere di sorveglianza quando arrivano gli infetti, finché non incontra Frank, finché non arriva Frank. E tra l'altro, vabbè, voi sappiamo già tutti quello che succede in questa puntata, questi due personaggi interpretati da Nick Offerman, che interpreta Bill, e Murray Bartlett, Frank, sono dipinti in maniera incredibilmente reale e toccante. E la cosa bizzarra è che Bill, che Nick Offerman, che interpreta Bill, è un attore comico. E qui citano di nuovo Vince Gilligan e dicono che hanno preso spunto da lui, dal fatto che lui ama prendere attori comici e metterli in ruoli drammatici, perché hanno quelle sfumature in più dell'assurdità della vita umana che di solito raccontano sotto forma di commedia, che possono utilizzare anche nel dramma. E quindi, come Bob Odenkirk, no, è diventato il Saul Goodman che abbiamo amato, Nick Offerman diventa un Bill che in una sola puntata è un personaggio indimenticabile.
Tra l'altro, per come l'ho conosciuto io, non l'ho riconosciuto subitissimo, però ho la barba un po' più lunga, poi chiaramente un po' provato dal trucco, chiaramente, ma dalle condizioni del mondo di The Last of Us. Quando ho riconosciuto Murray Bartlett ho gioito, perché ne abbiamo parlato nella puntata regular del podcast di questa settimana, l'ho amato tantissimo nella prima stagione di The White Lotus. E anche lì comunque fa un ruolo abbastanza... Sì, è una dark comedy, però è comunque un ruolo abbastanza brillante, non è un ruolo tragico. Quindi anche lui ha più quel lato, e l'ho trovato eccezionale in The White Lotus. E che gli devi dire a questi due in questa puntata? Io, Paolo, sì, ripeto, è come costruzione, come scrittura. Cioè sono riusciti in meno di un'ora, perché se ci pensi la puntata dura un'ora e un quarto.
Però,
mettendoci tutto il pre e tutto il post... il racconto di Bill e Frank dura meno di un'ora, e in meno di un'ora sono riusciti a farci conoscere due personaggi, a raccontarci anni e anni della loro vita e a farceli amare talmente tanto, almeno parlo per me, ma credo di aver capito anche te e tanti altri nel mondo da quello che ho letto oggi, da stare veramente tanto male alla fine a vedere il loro destino, le loro scelte.
Ma andiamo per gradi.
Cioè ci vuole... Cazzo, devi essere veramente bravo a scrivere, perché mi è capitato di recente di andare al cinema a vedere un film di 3 ore dove alla fine delle 3 ore dei personaggi protagonisti non me ne fregava assolutamente nulla.
È vero.
E qua invece in 50 minuti mi ero lacerato l'anima.
Ti posso far notare una chicca?
Anche due.
Ti ricordi nella puntata precedente quando, anzi forse nella prima puntata, quando vedono il codice delle canzoni, no? Le canzoni vengono mandate da loro due.
Certo.
Anni 60, niente di nuovo. Anni 70, novità. Anni 80,
80, tragedia.
So cazzi. quando Bill scopre qualcuno nel fosso e esce, lui sta ascoltando una canzone degli anni 60.
Mm-hmm.
Quindi la sua vita è niente di nuovo.
Esatto.
Quando incontra Frank e gli fa la cena, bellissima, Frank è contento, Frank capisce che anche Bill è gay o lo subodora, cioè ha un sesto senso. Sì, perché dopo lui non avrebbe, secondo me, agito in quel modo se non avesse avuto un sesto senso. Comunque lo vedi che comunque... è un uomo rozzo, però allo stesso tempo è raffinato, ha una sua sensibilità.
Sì, lui gli dice un uomo che sa abbinare il coniglio al Beaujolais.
Esatto.
Ho capito, però, senso, non è che tutti i sommelier siano omosessuali. Cioè, mi
no,
po'...
no, ma infatti è il dubbio. Cioè, un dubbio ce l'ha, però sotto sotto pensa che ci possa essere una possibilità. Quando trova il piano e va a suonare, la canzone che suonano, di che anni è?
Di che anni è quella di Linda Ronstadt?
Anni 70.
Ah.
Quindi Bill accoglie qualcosa di nuovo nella sua vita, perché quello è il momento di svolta,
anche
è il momento in cui lui si apre.
Il codice, come ci racconta la puntata, lo scopriamo in seguito, nasce proprio da un'idea di Frank,
esatto,
quando parla con Tess. Quindi
è doppiamente legato.
In quel momento ancora non c'era questa cosa del codice.
E quindi, beh, poi c'è quel momento in cui Frank... massacra la canzone, che è fantastico, perché poi tra l'altro Murray Bartlett è anche un bravissimo cantante, e quindi per lui era
molto difficile per chi sa cantare far finta di non saperlo fare.
La distrugge quella canzone, sì. Ed è bellissimo quel momento.
Grande parentesi, allora, da ignorante del gioco, io sono stato in ansia, ma eravamo, io l'ho vista come al solito con la Bigna, la mia compagna. Eravamo in ansia di brutto dal momento in cui Bill lo incontra, che dicevamo non farlo entrare, cioè, tu sei pazzo, hai fatto tutta sta roba, sono 4 anni che vivi da solo, ma sparagli subito, non fidarti, vai via, ma ammazzalo.
Penso che sia, cioè, questa cosa è chiaramente voluta.
Ma tutta la parte dopo io sono rimasto con un'ansia addosso allucinante. E quando gli chiede suonami la tua al pianoforte e gli dà le spalle, eravamo proprio, sai come le zie al cinema, non dargli le spalle, che cazzo fai, adesso t'ammazza. E c'è un momento preciso in cui la messa in scena fa sì che noi vediamo, abbiamo una sorta di finta soggettiva chiaramente del pianoforte, perché vediamo il frontale, diciamo, di Bill e un pezzo di Frank, chiaramente, che a un certo punto esce dall'inquadratura. E quella inquadratura lì, secondo me, è stata montata apposta per darti ancora di più l'impressione che possa succedere qualcosa. Ma questo qualcosa non succede. E non succede neanche dopo. Ah, vado a farmi una doccia ed ero lì che dicevo non andare! Proprio, cosa fai? E questa roba qua, secondo me, per i giocatori, non c'è stata.
Nel gioco è completamente diverso.
Lo so, anche qua ho letto oggi un po' di pareri. Tra l'altro un sacco di gente che si è incazzata, di giocatori, perché hanno cambiato tutto. Ma che cazzo
va bene.
Gioca il gioco, se vuoi.
Nel gioco quando Joe e Ellie arrivano lì, Frank è già morto, ma Bill no. Cioè Bill li salva, ma Frank non è morto nello stesso modo.
Si
suicida perché è stato morso. E quindi è molto diversa la cosa.
Okay.
E anche il discorso della loro relazione non è esplicitato come nella serie.
Però volevo fare questa, te lo volevo dire a microfoni spenti, te la butto lì. Ma siamo sicuri di voler spoilerare anche il gioco in queste puntate? Perché a me la
secondo
serie,
me, cioè,
possiamo dire è diverso senza dire perché sennò spoileriamo sia la serie che il gioco.
Secondo me per fare dei raffronti, cioè non sono spoiler del gioco questo, perché questa, il passaggio di Bill e Frank nel gioco è una cosa di contorno, molti se lo sono anche perso, cioè non è una roba fondamentale, cioè non è che stai... Cioè, gli snodi principali della serie sono gli stessi del gioco e sono quelli che spoileriamo anche al giocatore se lo vuole giocare, ma in realtà poi queste qui sono dei piccoli contorni delle sfumature del gioco che sono state espanse per creare una storia più interessante a livello di narrativa filmica, no? mentre se si fossero attenuti a quello che succede nel gioco sarebbe stato noiosissimo, perché era una situazione action e basta.
Più che altro dico, noi non giocatori, secondo me, abbiamo avuto un range di emozioni molto più ampio di quello soprattutto in questa puntata rispetto ai non giocatori, perché comunque temevamo qualcosa. Poi io a un certo punto ho fatto 2+2 perché mi è venuto in mente cosa dice Joel a Ellie mentre stanno camminando inizio puntata. Andiamo da Frank e Bill, ma sono simpatici.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Infatti ce lo dice, lo è solo Frank o lo è solo Bill, non mi ricordo cosa
dice. Frank, perché Bill Frank. Si odiano lui e Bill, e come vediamo poi.
E quindi in quel momento ho detto, ah ma aspetta, Frank e Bill, cazzo, loro due sono quelli da cui poi vedremo che arriveranno. E quindi in quel momento ho detto, ok, allora mi sa che nessuno dei due ammazza l'altro, andranno avanti tutte e due insieme, ma non avevo la minima idea di che
di
cosa
che sarebbe successo. Comunque,
avrei visto.
I due si avvicinano, salto temporale, 4 anni dopo si stanno mandando a fanculo. Bellissimo quel passaggio, perché racconta proprio una relazione e racconta anche due persone che si conoscono, che hanno delle differenze, si accettano ma sono diversi, no? Frank vuole aprirsi al mondo, Frank vuole abbellire quello che è il loro piccolo mondo, Frank vuole avere amici, vuole condividere quello che di bello hanno anche con altre persone. Bill no. Bill non gliene può fregare.
Rimane quello. Bill rimane il misantropo che era prima di tutto. Ha trovato
l'unica persona del mondo a cui vuol bene.
Sì.
E, però accetta questa cosa nonostante abbia paura. Conoscono Joel e Tess. E rivediamo Tess, tra l'altro, giovanissima rispetto a come l'abbiamo vista prima. Cioè, c'è un lavoro sull'età. Su come vengono rappresentate, secondo me è eccezionale, anche nella storia di Bill e Frank, perché non sarebbe stato molto credibile il passare del tempo se non avessero fatto un lavoro eccezionale anche di make-up. E poi c'è la scena quando rimangono da soli Bill e Pedro Pascal, Bill e Joel, vediamo che loro due sono due persone molto simili, perché sono dei protettori, no? Non in senso delle prostitute, però delle persone che dedicano la loro vita a proteggere qualcun altro. E c'è un ruolo che hanno insito. A quel punto Joel parla la lingua di Bill.
Esatto.
E lo convince ad accettare il loro aiuto, no? Gli fa notare le recensioni che non dureranno molto, gli mette in testa delle cose. E Bill, secondo me, capisce che parlano la stessa lingua, che non, magari gli può non piacere come persona, però che hanno bisogno di aiuto e di comunque creare delle relazioni.
Che comunque non sono autosufficienti fino in fondo come
lui pensava.
Come lui pensava ancora per molto, ecco.
E poi c'è la scena delle fragole che c'è, cioè, tipo mi ha spezzato il cuore.
Sì, ma poi c'è Nick Offerman che fa quella piccola risatina nel momento in cui...
Che ride qualcosa di insieme.
Ma sì, perché comunque sono passati 10 anni a quel punto, no? Dall'inizio dello schifo. E se sono 10 anni che non mangi un qualcosa e c'è un qualcosa che cresce nel tuo giardino che neanche ti aspettavi...
E lui dice, gli chiede scusa a Frank perché sta invecchiando prima di lui.
Prima di lui.
Perché non riesce a stargli dietro con la corsa. Quindi poi vediamo la scena dell'attacco e lui che viene colpito. Quindi ti fa credere Bill... Bill adios, no? E ci stai male perché Bill, nonostante sia un personaggio con un carattere orrendo, però gli vuoi bene perché comunque è riuscito ad aprirsi, è riuscito
sì,
a
alla
sbocciare,
fine, con Frank lui gli ha tirati giù i muri, cioè si è dimostrato vulnerabile, si è dimostrato anche capace di trasformarsi e di cambiare, comunque è diventato fondamentalmente a suo modo un'altra persona. Se prima pensava a proteggere solamente se stesso, a quel punto lo scopo della sua vita era diventato proteggere un'altra persona.
Stacco e la situazione si è ribaltata.
Sì.
E questa cosa è molto realistica e ne parlano anche gli autori, del fatto che spesso nel cinema, nelle serie, eccetera, vediamo un personaggio che si ammala, muore perché gli viene un infarto, cioè sta benissimo, è perfettamente esteticamente normale e poi in un attimo muore. Ma nella realtà non è così. Nella realtà la malattia vede un declino fisico, passa del tempo, è molto raro una malattia così, ma è anche molto frequente. E quindi vedere ribaltata la situazione, vedere Frank completamente indebolito, che gli rimane poco da vivere anche nel senso di godersi la vita, cioè rimane poco da godersi della vita.
Sì, ha bisogno comunque di un'altra persona per muoversi e già questo,
esatto,
non ti rende più indipendente.
È un altro colpo, è un'altra cosa che spiazza completamente perché non te l'aspetti. Quindi secondo me questa puntata è giocata anche sui ritmi, sui cambi, sull'evoluzione di questi personaggi in una maniera eccezionale, anche lì di tempistiche.
E non solo, io trovo che... Allora, mi è venuto in mente come puntata la famosissima puntata della mosca di Breaking Bad.
Perché?
Perché secondo me questo è il classico, si chiama episodio bottiglia, battle episode invece di filler. Questo non è un filler, è un battle.
Perché è autocontenuto, dici?
Perché è autocontenuto, perché ha pochissimi attori ed è girato quasi esclusivamente all'interno dello stesso ambiente. Quindi a livello di costi è probabilmente uno di quelli che è costato meno.
Lo so,
vedere...
perché ci sono un botto di scene quando...
Ci sono gli effetti speciali, fuoco, esplosioni, cioè è vero, però comunque la scenografia ha lavorato poco, ci sono fondamentalmente pochi esterni rispetto ad altri, rispetto alla puntata scorsa,
certo.
Sicuramente, basta solo pensare al set dell'acqua, eccetera. Però è un barrel episode che secondo me arriva al momento perfetto, nonostante sia rimasto spiazzato dalla sua presenza, perché dopo solo due puntate non mi aspettavo una terza puntata così, ma ha avuto secondo me cioè sono stati cavolo veramente in gamba a piazzarla adesso, perché dopo due puntate in cui tu ti aspetti vedi il peggio del peggio, vedi come avevamo detto gli esseri umani che hanno perso qualsiasi tipo di umanità e tu ti aspetti che le cose vadano sempre più a peggiorare. Nella puntata scorsa abbiamo visto che è venuta a mancare una di quelle che pensavi potesse essere la protagonista. I protagonisti ormai sono solo due in mezzo a questo mondo enorme pieno di schifo, e invece no, arriva un episodio che è una sorta di raggio di luce nel buio, dove ti dimostra che proprio dalla persona meno sospettabile l'umanità c'è ancora, cioè c'è ancora spazio nell'essere umano per il cuore,
sì.
Per la compassione, per la volontà di voler bene, farsi voler bene, aprirsi a qualcun altro. E
beh,
poi ci ho visto un parallelo, ma magari ci ho
ma
visto soltanto io.
Questo episodio racchiude un altro dei temi importanti, che è quello che se non ami non hai paura.
Esattamente.
Ed è la cosa fondamentale di questa storia, cioè se non apri il tuo cuore all'amore, cioè nel momento in cui lo apri all'amore lo apri anche alla paura, perché se ami puoi perdere, no?
Sì, glielo dice esplicitamente,
esatto.
Bill dice prima di conoscerti
non avevo paura. Nella scena della fragola, che
sì.
È bellissima, e quando lui sta per morire, quando Bill è stato colpito che si pensa che stia per morire, gli dice vai a cercare Joel. E quindi anche lì si ricollega a questa cosa, nonostante a lui Joel non piace,
certo.
Sa che Joel è l'unico che può proteggere, quindi mette sempre Frank al di sopra, no? Sempre in testa.
Infatti la lettera che gli scrive è intestata to whoever but probably Joel,
esatto.
Che è bellissimo.
Però, allora, è l'ultimo giorno di Frank, è una scena, è una sequenza che ti distrugge, cioè, sì. Non c'è altro da dire.
A parte il mirroring con la loro prima cena, con che lo sì, stesso che si piatto, con lo stesso vino.
Lo stesso accorgimento di ruotare il piatto, esatto, per la presentazione. E...
Hai notato invece, dopo il Beaujolais, mm-hmm, con quale vino scelgono di...
No, quale vino è?
È un Brunello di Montalcino!
Ma dai!
Eh sì, cari miei!
Perché ti ammazza quello!
Vino italiano!
con un'aggiuntina.
Esatto, con un così, corretto.
E anche lì, quando Frank si rende conto, no, che anche Bill si è, insomma, ha preso l'ultima medicina, Bill dice: non è la fine di un'opera teatrale, no? Mm-hmm. Cioè, dove specialmente i personaggi omosessuali, no? Alla fine lì l'autore si è rifatto proprio quella frase lì, l'ha ripresa da un'opera, ora non mi ricordo il nome, da un'opera teatrale in cui dicevano proprio quella frase lì per contraddistinguere il fatto che spesso, no, l'amore gay doveva finire in tragedia, ma in questo caso è una decisione che lui prende perché ormai la sua vita l'ha vissuta e è soddisfatto, lo dice, no? Sono soddisfatto della mia vita e non ho più uno scopo. Ed è, secondo me, cioè la fine della loro storia è incredibile, è perfetta. C'è anche questo chiudersi del cerchio.
E comunque, se ci pensi, è bene o male come credo vorrebbero un po' tutti andarsene, insomma. Cioè, dopo aver fatto quanti più anni possibili, magari in questo caso chiaramente 16, ma uno si augura di farne un po' di più, ma in quelle condizioni 16 sono un regalo inestimabile, cioè sono come 200 anni di vita normale.
Beh,
con una persona che ami, che ti ama, che ti ha dimostrato tutto, alla quale hai dimostrato tutto, andarsene dopo una cena con un bicchiere di vino, addormentato nel letto senza neanche rendersene conto, cioè effettivamente è un qualcosa...
Un lusso
auspicabile, esatto, sì. Soprattutto ancora lo è oggi, lo è qua nel mondo reale, lo è ancora di più in quella situazione.
Tornano Joel ed Ellie e entrano scoprono
sto facendo fatica adesso, fa.
tornano loro e non trovano nessuno, capiscono, cioè Joel capisce che c'è qualcosa che non va, Ellie trova la lettera, gliela legge. E lì c'è un momento molto bello che è quello in cui Bill scrive a Joel di proteggere Tess, ma Tess purtroppo lui è già fallito, questa cosa gli pesa tantissimo, tanto che dice a Ellie di non nominarla mai,
esatto,
più.
Però fa lo switch,
sì, lì cioè, capisce lì, che... È sempre salva chi puoi salvare,
esatto,
no? Torniamo a quel discorso lì. Ed Ellie trova la pistola, che secondo me sarà un elemento importantissimo.
Come si suol dire, la famosa pistola di Chekhov, qua, esatto, è addirittura proprio una pistola,
più
didascalico di così. Esatto. No, volevo soltanto dire una roba che non so se magari l'hai notato, non lo so, poi magari sono congetture mie, faccio i trip mentali. Però... Io ci ho visto una sorta di, come si dice, di rimando alla realtà, volendo. Dimmi se, sto dicendo una cazzata. Nel senso che alla coppia, che rappresenta comunque una parte della comunità LGBTQ+, che sopravvive a un'epidemia mortale che infetta le persone. E se vogliamo, io ce l'ho visto un po' il parallelo con l'HIV, che insomma negli anni 80 era definita, si pensava da ignoranti che colpisse soltanto una parte della popolazione, quando poi
non
ci avevo scoprì fatto, che non era così.
Non avevo fatto questo collegamento, non so se è un...
E bene o male nel 2023 molti di coloro che erano in vita ai tempi sono a tutti gli effetti dei sopravvissuti, perché... Cioè non è stata una passeggiata, non è ancora oggi, però oggi ci sono tanti metodi per sopravviverci, ai tempi no, ai tempi ti colpiva e non c'era assolutamente niente da fare. Non lo so, io ci ho visto anche questa cosa qui, di rappresentarli come, appunto, come dei survivors.
Mm, può essere. E non li vediamo mai da morti.
E meno male.
Ma la scena, la puntata, l'episodio si conclude con questo sguardo dalla finestra della stanza dove sono loro, quindi ti fa sentire con loro, senza vederli, questo quadro di Bill dipinto da Frank. E qui, tra l'altro, qui diceva Druckmann che avevano avuto un'idea di iniziare ogni episodio della serie con un'inquadratura da una finestra, tipo quella, dove però era un loop che non finiva mai, e sotto il tipo una scritta premi play. E quindi tu all'inizio dell'episodio avevi questa finestra, potevi stare lì a guardare quanto volevi e poi premevi play e partiva l'episodio. Perché è così nel videogame, la schermata del menu, c'è una finestra con una tenda.
Sono contento che non l'abbiano fatto.
Neanch'io, mi sembra un po'...
Una cosa è il gioco che è interattivo, una cosa è la serie che non deve esserlo.
Sì, diventava troppo solo una strizzata d'occhio. Mm. Infatti poi hanno scelto di non farlo.
Però mi mancano quei due lì, Paolo. Chi? Cioè, il fatto di sapere che non vedrò mai più quei due personaggi,
sì. Ma non è detto,
e di averli visti solo per quel poco.
Anche Tess l'hai rivista.
Sì, no, quello è vero.
Quindi non è detto.
Però, boh, non lo so, ripeto, mi ha colpito, mi ha profligato l'anima.
Ti ha cosa?
Mi ha profligato l'anima.
Forse anche a me.
Ho scritto ieri sera sul gruppo Telegram dei nostri Patreon. Mi sono veramente sentito annientato, non lo so. Sono tre puntate su nove di questa serie, siamo a un terzo. E non so veramente cos'altro dire se non fare dei complimenti impressionanti. Guarda. Il fatto è che sta alzando talmente tanto l'asticella della qualità da tutti i punti di vista, perché poi se vai a guardare anche la scenografia della casa dove abitavano loro, cioè ci sono talmente tanti particolari ultra curati in questa serie che la conseguenza sarà che innanzitutto che voglio una qualità del genere anche per le prossime sei.
Certo.
Però l'ho detto dopo la 1, per le prossime 8, e finora non solo la stanno mantenendo, ma parere mio sta continuando ad alzarsi. E la conseguenza sarà che dopo aver visto questa serie, probabilmente a farmene piacere un'altra tanto dopo, ce ne vuole parecchio.
Guarda Teo, io e te abbiamo fatto tanti bei podcast, abbiamo fatto anche tanti podcast brutti. Facciamo un ultimo bel podcast. Stavo parafrasando Frank.
Che pirla.
Allora... E quindi abbiamo delle domande.
E quindi Paolo, passa
pubblico?
Il vino un attimo.
Sì, no, qua c'è il vino, aspetta, il Beaujolais.
Esatto. Allora, no, sul canale Telegram di cinefax.it chiaramente chiediamo di scriverci le vostre impressioni, i vostri commenti e tutto quanto. E a questo giro avete cominciato a scriverceli dopo la seconda puntata.
No, bene.
C'è Angelo che ad esempio ci ha scritto bellissimo oltre ogni aspettativa. Alberto ha fatto un collegamento a quello che ha detto Claudio nella puntata 2. Ovvero che anche lui vorrebbe non aver giocato il gioco per gustarsi di più la serie. No, in realtà no, Alberto scrive che la sta vivendo all'opposto, sta cercando di proseguire con il gioco il più velocemente possibile per non farmi superare dalla serie.
Ah!
È un altro aspetto della cosa. È molto divertente questa cosa. E anche Antonio ci dice che è stata una puntata spettacolare. Anche lui non è un gamer.
Giudizi molto positivi, siamo contenti. Insomma, una serie veramente che ci sta sorprendendo. Un'altra volta abbiamo scelto un cavallo di razza però per fare gli spoiler special.
Alex dice: vorrei commentare il set dell'acqua di cui parla Paolo nella puntata 2, perché dice una cosa che trovo interessante sulle scenografie e la CGI. Sono davvero bene amalgamate, portandoci a non notare, se non dove scontato, il lavoro di compositing. Personalmente un valore aggiunto che rende tutto estremamente tangibile e immersivo. Sul profilo Instagram di Druckmann, tra l'altro, c'è la foto sul set dell'acqua verde. E quindi si può considerare confermato il set acquatico.
Fantastico, hanno fatto un lavoro incredibile.
Poi c'è Tita che ci dà la sua versione della questione dell'accendino di Tess che non riesce ad accenderlo. Lei dice: essendo stata morsa vicino al collo, come abbiamo imparato dai segnali e dai cartelli, probabilmente l'infezione stava facendo già il suo corso più velocemente e magari non riusciva ad accenderlo perché aveva già gli spasmi.
Mm.
Che effettivamente
potrebbe essere.
Grazie a te, Tita, perché non ci avevamo molto pensato.
Anche grazie
cosa.
A Tess, perché hai salvato la situazione.
Esatto. E niente, poi invece Eric Toe che ci manda una schermata in cui ha chiesto a ChatGPT se come fare per un'eventuale pandemia dovuta al Cordyceps, e le risposte di ChatGPT sono che è molto raro che potrebbe succedere, però non è del tutto impossibile. Questa cosa ha detto che gli ha messo abbastanza ansia, non sa se per la risposta in sé o se perché effettivamente già GPT gli abbia risposto sapendo tutte queste cose.
Ma nel frattempo io questa settimana ho trovato su internet, vendono degli integratori a base di Cordyceps.
What?
Sì, vorrei provarli.
Ma comunque, te sei impazzito?
È finita la puntata di questa settimana, ci riascolteremo settimana prossima con l'episodio 3 di The Talk of Us, sull'episodio 3 di The Last of Us. Quindi fate i bravi, fate i compiti, guardate la puntata, stai buono che ci chiudono.
Volevo farti commuovere.
C'è il copyright.
Mamma mia, sta canzone.
Questa è
la
puntata piangiona. E quindi ciao, ciao.
Che meraviglia. Che meraviglia.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.